gli amici di Gesù si ritrovano tutti insieme chiusi in una stanza per paura. La paura li fa chiudere, ma la paura li invita a stare tutti insieme. Mi sembrano le due cose più importanti per comprendere come è iniziata la Chiesa, perché la Chiesa è iniziata così, fragile, tremante, con la paura, ma tutti insieme. Avevano paura. La paura ci fa sempre chiudere. La reazione al fallimento, alla disperazione, ci fa chiudere dentro una stanza che è il nostro cuore, le nostre abitudini, le nostre sicurezze, i nostri recinti. E questi amici di Gesù hanno paura perché non sanno che cosa potrà accadere. Hanno paura anche che qualcuno potrebbe scoprirli e farli fuori anche a loro, come hanno fatto con il loro maestro. Hanno paura perché non sanno che cosa accadrà. La novità fa sempre paura. Eppure questi amici di Gesù scelgono una cosa che spesso noi non scegliamo e che c'è dall'insegnamento. Potevano disperdersi, sarebbe stato anche più facile non colpirli, non prenderli, non trovarli, ognuno dispersi nelle varie parti. Loro invece rimangono insieme, cioè fanno gruppo, fanno comunità, anche nella paura, anche nel non comprendere bene che cosa potrà accadergli, loro stanno insieme. A me piace un sacco questa cosa, perché non è quello che noi facciamo di solito. Noi di solito, quando abbiamo paura, ci isoliamo. Non vogliamo vedere nessuno. Vogliamo stare da soli. Quando abbiamo paura, ci chiudiamo dentro di noi e pensiamo che bisogna prima risolvere i nostri problemi da soli e poi, casomai, parlarne, condividere con gli altri o stare insieme agli altri. Beh, io penso che il Vangelo di oggi ci dia una chiave di lettura nuova. Quando abbiamo paura, quando stiamo vivendo un momento difficile, di dolore, di tormento, quando premiamo per la novità che potrà accaderci, continuiamo a stare insieme. Facciamo comunità, facciamo ancora più fraternità quando ci manca la terra sotto i piedi. Quando ci sentiamo vuoti, sospesi, non stiamo lì a sganciarci dagli altri, ma stiamo ancora di più con gli altri. A me è sempre piaciuta questa cosa. È vero, questi amici di Gesù, tanto amici non sono stati, no? Sono quelli che l'hanno abbandonato, che sono fuggiti, chi l'ha tradito, chi ha continuato a sbagliare, chi ha scelto di uccidersi addirittura. Eppure, in qualche modo, questa loro fragilità, questa loro umanità, ci dice che anche noi possiamo rimetterci insieme tutti come dei cocci, come degli scarti, come delle persone umane, troppo umane. Ma solo stando insieme ci si salva. Solo stando insieme riusciamo ad attraversare la paura, il dolore, non di certo isolandoci. Ed è straordinaria la pedagogia di Gesù in questo Vangelo. Tutto chiuso, tutto ripiegato su di sé, lui fa due cose bellissime. La prima, entra a porte chiuse. E non so voi, ma questo mi dà una consolazione, che anche quando noi vogliamo farlo fuori questo Dio, lui entra comunque. Mai violentemente, ma entra, perché lui entra anche quando le tue porte sono chiuse, anche quando hai dei tormenti dentro, dei dubbi, delle perplessità, quando sei smarrito, quando sei stanco, quando ti senti oppresso, quando non ti senti compreso, quando non senti Dio dentro di te, Quando sei arrabbiato con lui, a lui non gli importa di nessuna porta chiusa. Lui entra come la notte e come il vento, anche a porte chiuse entra, perché è così innamorato di te che non può farne a meno di entrare. E poi fa un'altra cosa. Tutte le volte che, queste due volte almeno, che abbiamo ascoltato nel Vangelo, l'Evangelista sottolinea che Gesù stette in mezzo. Cioè Gesù si mette in mezzo, perché Gesù non fa preferenze. Gesù sta in mezzo alla tempesta, in mezzo alla paura. Lui si mette al centro, perché sa che le paure di tutti sono importanti. Gesù dà importanza a tutti. Non c'è un dolore più grande dell'altro, non c'è una paura più grande dell'altro, non c'è un vissuto più importante dell'altro. Per lui ha cuore l'umano e stette in mezzo, si mette in mezzo, si mette al centro della tempesta, al centro di quella chiusura, lui sta e dice questa parola per ben due volte, pace. Perché sa benissimo che la via per risolvere la paura è la pace. E la pace interiore, ma anche la pace esteriore. Pace a voi, dice Gesù. Perché sa benissimo che la paura, le paure che ci abitano, possono essere attraversate solo ricercando la pace interiore e la pace esteriore. Sempre ce lo ripetiamo. Se in me non è pace, io non darò mai pace. Se in me non è ordine, io non creerò mai ordine attorno a me. Non diamo sempre la responsabilità agli altri, che se c'è guerra attorno a noi, se le cose non vanno attorno a noi. Non stiamo sempre a dire che è l'esterno che non va, che la responsabilità della mia non pace è causa dell'esterno, sono gli altri, sono i miei familiari, i miei amici, è il mio lavoro, è la vita, è la società, è il mondo. Perché se tu hai pace, tutto attorno a te è pace. Se tu sei libero, tutto attorno a te è libero. E niente e nessuno può farti del male. Quindi se le cose attorno a te vanno allo scatafascio, prova a guardarti dentro. È un po' questo che Gesù cerca di dire a quegli amici. Non dovete aver paura dei romani, degli ebrei, dei sacerdoti, che vi potranno far fuori e far del male. È dentro di voi che dovete sentirvi in pace, liberi, sereni. Perché spesso noi pensiamo che saremo felici solo quando le condizioni esterne ce lo favoriscono. Beh, secondo me è un'idiozia. Così non saremo mai felici, perché le condizioni esterne non saranno mai favorevoli al 100%. Ecco perché forse preferisco che invece di cercare la felicità, che quindi noi si sia felici quando le condizioni esterne ce lo permettono, noi dovremmo cercare più la pace e la gioia, perché la gioia è qualcosa che tu hai, indipendentemente da quello che accade attorno a te, indipendentemente dagli altri, indipendentemente da quello che fanno gli altri nei tuoi confronti. Il mondo potrebbe anche crollare, ci potrebbero essere inimicizie attorno a te, cattiverie, invidie, gelosie, lotte, ma se in te è pace e hai la gioia e la libertà dentro, cosa serve stare attenti a quello che accade fuori di te? E questo è quello che cerca di dire Gesù agli apostoli, di rassicurarli, di dargli consolazione e di non stare lì a preoccuparsi di ciò che è esterno a loro. Pace a voi che siete qui, non dice pace al mondo, pace a voi, perché ora voi avete paura. E quindi la strada della pace è suggerita da Gesù. La seconda cosa che suggerisce, meravigliosa e straordinaria, è come lui si mostra. Lui si mostra da risorto. È la prima volta che lui appare dopo che è risorto. E appare così, come noi non ce lo saremmo mai aspettato, con le ferite. Perché la risurrezione non ha tolto i buchi dei chiodi, non ha tolto lo squarcio del costato, è rimasta tutta quella sofferenza e quel dolore, e le ferite rimangono, non sono rimarginate, non sono annientate. Lui risorge e anzi lo riconoscono dalle ferite, non di certo dalla sua gloria. Noi ci saremmo aspettati Gesù risorto, ce lo immaginiamo sempre esplosivo e sempre con una luce forte e immensa, chissà che è successo quel giorno o quando lui è andato in giro e a trovare gli altri. No, lui era risorto con le ferite. E l'unica grande eredità che Dio ci lascia sono le nostre ferite, solo che lui le porta da risorto, non più da morto, non più da sconfitto, ma lo porta con dignità e lo porta per dire a ciascuno di noi: volete riconoscermi, volete incontrarmi, parti dalle tue ferite, perché tu risorgerai, camminerai a testa alta nella tua vita, ti sentirai anche meglio, ma con le ferite. Non pensare che le tue ferite si tolgano, non pensare che tu puoi farne a meno, puoi fare piazza pulita dei tuoi fallimenti, dei tuoi dolori, delle cicatrici che ti porti dentro. Quelle da risorto diventano occasione e possibilità per renderti nuovo. E non so voi, ma a me mi affascina meravigliosamente un Dio che risorge con le ferite. Io lo so che continuamente a noi ci dicono che le ferite vissute del passato dobbiamo far finta di non averle. Qualcuno ci dice addirittura di vergognarci e di nascondere le ferite, no? Di non parlarne, di far finta di non avere i cani che abbaiano dentro. Beh, invece è esattamente il contrario, la pedagogia di Dio. Dio ti dice: portale alla luce queste ferite, lasciale aperte, lascia che io possa far passare luce e aria, non stare lì a cicatrizzarle, non stare lì a nasconderle, ma lascia che possano respirare quel male ricevuto, quel dolore che ti porti dentro, quella morte incontrata, accaduta. Quei cani che abbaiano dentro di te vanno ascoltati, perché prima o poi, se tu non li ascolti, ti mordono. E quando quei cani ti mordono, poi è troppo tardi. Allora vanno ascoltati, non vanno messi da parte. E Gesù si mostra così. Ed arriva Tommaso, che siamo noi. Quel Tommaso viene raccontato proprio per dare un abbraccio a tutti i dubbiosi. Gesù fa l'elogio del dubbio, non dice di non dubitare, non dice a nessuno di avere una fede certa, ferma, coerente, rigida e sicura. Anzi, diffida totalmente lui di chi si mostra con una fede salda, con una fede imbattibile. E ama invece Tommaso, che dubita, non c'era lì. È chiaro, dice: beh, voi l'avete visto, ma io non c'ero, quindi io voglio vedere. Io voglio vedere le sue ferite. Perché in qualche modo Tommaso capisce e intuisce più degli altri, pur non stando lì, che se c'ha le ferite è lui. Se non ce l'ha, non è lui. Capite che è geniale? Perché Tommaso è uno dei pochi che ha capito lo stile di Gesù. Quasi a dire agli altri: bene, io voglio mettere le mani nel costato, le ferite dei chiodi, allora sì che credo, se no io non ci credo. Cioè a dire: se segue il suo stile, Gesù di umano, di chi si fa prossimo dei dolori dell'altro, perché se si presenta a me senza ferite non è lui, è un impostore, un altro, non è Dio. Quindi il dubbio di Tommaso è veramente straordinario, è uno che ci ha capito tutto della pedagogia di Dio. Infatti quando arriva lui non fa lo spavaldo di quello che dice: mo voglio toccare le ferite, voglio impregnare le mie mani nel sangue del costato. No, perché per lui è bastato vederle, è bastato dire: è lui, mio Signore, mio Dio. Non ha avuto più necessità di mettere le mani lì. Questo è il nostro Dio, è un Dio che risorge con le ferite, è un Dio che non elimina i nostri dolori, non risolve i nostri problemi, ma li porta con me, che è un'altra cosa. Ci si chiede di essere risorti così con Lui. Lui non ha nulla di onnipotente, nulla. Lui non ha nulla di grande, Lui è piccolo, Lui è impotente, ma per scelta e per amore. E allora Tommaso è meraviglioso, perché i nostri dubbi, tutte le nostre incertezze sono nutrimento della nostra fede. Ve lo confesso e ve lo dico più chiaramente possibile. Io non mi fido di chi si presenta a me con una fede certa. Io amo alla follia tutte quelle persone che sono in continua ricerca, che sono a dire: io non lo so chi è questo Dio, non l'ho ancora capito bene. Io non ho una fede incrollabile, io ci provo tutti i giorni a capire, a comprendere, ad attraversare questa fede, però non lo so. Io amo queste persone, invece ho paura e diffido, le allontano tutte quelle persone che si presentano a me come quelli che hanno una fede incrollabile, quelli che hanno dentro di sé la certezza di una fede che veramente è sicura e certa, senza nessun dubbio. Ne ho paura, perché non è la fede di Gesù. La nostra fede, data dal Vangelo, è sempre instabile. Non ha nulla di stabile la fede. La fede è potenzialmente crollabile, sempre, non è incrollabile. Quindi quanto amo quelle persone che continuamente si mettono in discussione e dicono: ma io non lo so, sì, lo sento, ci provo a cercarlo, mi affascina questo Vangelo, questo Gesù, però... Quindi non abbiate paura di dire che la vostra fede è fragile e non vergognatevi neanche davanti a quegli uomini e quelle donne che invece sbandierano la fede come un baluardo, come un vessillo alto, come uno stendardo che lo vedi lontano da 3 miglia per dire: io sono super cristiano, la mia fede è incrollabile. Quelle persone allontanatele e cercate invece chi è come voi, dubbioso, che ancora non ci ha capito nulla. Perché non vi preoccupate, gli apostoli non ci hanno mai capito nulla e hanno continuato a non capirci nulla anche dopo che l'hanno visto risorto, perché ne hanno combinati di errori, di guai, di cadute, poi si sono rialzati. Ma questa è la proposta di fede, perché Gesù non si impone mai, mai si impone, è sempre una proposta quella che fa Gesù: se vuoi vieni, se no va bene, guarda, tanto io entro anche a porte chiuse. Proviamo a viverlo così. Proviamo veramente a sentirci anche un po' più leggeri, perché Gesù ce l'ha detto: il suo giogo è lieve, è dolce. Se la fede è pesante, non è fede. Se il servizio che facciamo agli altri è pesante, non è fede. Se la nostra vita, anche cristiana, è pesante, non è fede. La fede è un piacere. Cioè, la fede è un eterno godimento. Cioè dobbiamo goderne della bellezza della fede. La fede non è sacrificio, la fede non è imposizione, la fede non è comando, la fede non è obbligo, assolutamente. Come mi piacerebbe che, come le prime comunità cristiane, anche la Chiesa imparasse più la consapevolezza e non usasse invece l'obbedienza. E mi piacerebbe tantissimo che la Chiesa usasse un po' di più l'approfondimento della fede e non la docilità alla fede. E concludo, perché tutto questo sta in questo gesto finale che fa Gesù. Beato te, Tommaso. Beato te che sei stato qui e mi hai visto. Ma ancora più beato coloro che non mi vedranno e pur crederanno. Perché Gesù punta alla libertà. La nostra fede è libera. Cioè non si crede anche senza aver visto. Significa che Gesù ci dona una dose di libertà enorme. E vuoi che questa libertà a volte non può crollare? Certo che può. Vuoi che a volte si perde? Certo che può perdersi. Ma voi capite che cosa ci affida? Una libertà ancora più grande, lontana dai segni esteriori. E invece noi lì ancora lì a stare a cercare sempre segni evidenti, esteriori, forti, che ci colpiscono, che ci dicano la sua presenza, che ci dicano fatti vedere. Invece lui punta ancora più alto e noi non lo comprendiamo. Dice beato te Tommaso, ma beati tutti coloro che senza segni esterni crederanno in me. Questa è la fede.